Bene.
Ottimo. Bene, per la grazia del Signore, questa sera volevo continuare confidando nella sua guida. Più medito le scritture, più capisco quanto sia inadatto e inadeguato a parlare della sua parola e a meditare la sua parola. E continuiamo insieme con il messaggio dal titolo In attesa del suo ritorno, terza parte. E leggiamo insieme da Prima Tessalonicesi capitolo 5 al versetto 12. Prima Tessalonicesi 5 dal versetto 12. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima. E di amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Allora, proseguiamo per la grazia del Signore meditando questo testo da Prima Tessalonicesi al capitolo 5. E l'altra volta, giusto per riallacciarci brevemente a quello che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo visto quanto è importante, sottolineato nella scrittura, l'ammonizione. L'ammonizione è una parte importante nella Chiesa del Signore, poiché serve a raddrizzare, abbiamo visto l'altra volta, le vie tortuose. Abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei di fare dei sentieri diritti per i nostri passi. Fate dei sentieri diritti per i vostri passi e raddrizzate ciò che è storto. Bene, l'ammonizione, avevamo visto che significa proprio mettere nella mente, cioè la parte di istruzione che viene data a scopo di correzione. Serve proprio per raddrizzare ciò che è storto, una parte quindi importante nella Chiesa del Signore. Il Signore stesso ci corregge, ci castiga, anche dice la parola, colui che ama, perché tutti siamo stati corretti, che lo stesso testo che leggiamo tutte le domeniche ci dice sono corretti dal Signore affinché non si condannati col mondo, dice la parola di Dio. E quindi questo è assolutamente importante. Abbiamo letto anche che questo, sebbene all'inizio possa generare tristezza, possa essere a volte una fonte di tristezza, ma produce un frutto di giustizia. Quindi se all'inizio ogni correzione può generare tristezza, produce un frutto di giustizia ed è questo frutto che il Signore vuole raccogliere nella nostra vita, poiché il Signore viene, colui che ha seminato viene a raccogliere il suo frutto e lui semina la parola di Dio nella nostra vita per mezzo della vivificata dallo Spirito Santo ed egli viene e vuole raccogliere il frutto della nostra vita, il frutto della sua vita in noi e questo è veramente meraviglioso. Abbiamo visto anche che il Signore ama l'orecchio docile, come abbiamo letto in Proverbi al capitolo 25, versetto 12. Il Signore ama l'orecchio docile, cioè colui che si fa ascolta, che è attento all'ascolto, attento all'ascoltare. E questo altresì è importante, poiché questo è un aspetto che fa veramente, mette veramente in mostra se noi abbiamo stima di qualcuno. Ricordate l'altra volta abbiamo detto: abbiate in stima, dice la parola di Dio, coloro che vi riprendono, coloro che vi correggono, coloro che vi sono preposti nel Signore. Se abbiamo stima di qualcuno, si vede molto bene, soprattutto quando veniamo corretti, altrimenti insorgeremo, come spesso capita, poiché in realtà non stiamo stimando. Cioè, che cosa significa? Non stiamo dando valore alle parole che ci vengono dette. Come quando il Signore ci corregge e noi facciamo l'opposto di quello che il Signore ha detto, vuol dire che non stiamo tenendo in stima, cioè non stiamo dando valore a ciò che la parola di Dio ci sta dicendo. Quindi questo è altrettanto un punto importante che abbiamo visto in questi testi. Altresì importante è lo scopo dell'ammonizione. Lo scopo dell'ammonizione, e questo è molto importante, non è mai per un tornaconto personale, ma è per la gloria di Dio. Una vera ammonizione, secondo le scritture, è per la gloria di Dio e mai per un tornaconto personale. Per questo è molto delicato. Infatti la scrittura parla di ammonizione, serve maturità spirituale per poter ammonire qualcuno per amore. Perché quando c'è la gloria di Dio, quando si ammonisce qualcuno per la gloria di Dio, lo si ama e lo si sta facendo per amore. Invece, quando si ammonisce qualcuno per la propria gloria, lo si fa per un interesse personale. E questa non è l'ammonizione di cui parla la Scrittura. Se abbiamo parlato dell'ammonizione, più o meno dove ci siamo fermati l'altra volta, abbiamo parlato anche della consolazione. Quindi, se torni per favore indietro al versetto 14-15, così lo leggiamo. Ammonire i disordinati a confortare gli scoraggiati, dice la parola. Quindi è la stessa esortazione. Vi esortiamo, possiamo saltare, vi esortiamo, fratelli, a confortare gli scoraggiati. Quindi l'esortazione ricade nello stesso versetto. Quindi, se l'esortazione era nell'ammonire, l'esortazione con la stessa forza, con la stessa intensità, è a riguardo della consolazione, del conforto degli scoraggiati. E questo è assolutamente importante. Avevamo visto l'altra volta che lo scoraggiato nella parola di Dio, secondo l'originale, è colui che ha una piccola anima. Questo mi aveva molto toccato e mi tocca ancora, cioè la quale anima si è resa piccola per via magari di sofferenze, per via di cose che sono accadute o anche vari motivi. La parola ci esorta con la stessa forza dell'ammonizione per addrizzare le vie storte a confortare, a consolare gli scoraggiati. E questo è altresì difficile, tra virgolette, impossibile umanamente, farlo secondo le scritture, poiché noi siamo molto bravi a predicare, poco a consolare. Spesso la consolazione diventa un predicozzo, ma chi ha bisogno di essere consolato non ha bisogno del predicozzo spicciolo, ma ha bisogno magari dello stesso messaggio, però fatto con un cuore che veramente simpatizza con il dolore. E questo non è semplice, ci vuole la guida dello Spirito Santo. Umanamente non si può fare, non si può consolare qualcuno se prima non si è stati a propria volta consolati dallo Spirito di Dio. Questo assolutamente. Perché l'Iddio di ogni consolazione prima deve consolare i nostri cuori, allora possiamo essere capaci di consolare coloro che sono nel bisogno, coloro che sono scoraggiati. Questo è assolutamente importante. Siamo arrivati quindi ai deboli, mi pare di ricordare, la volta scorsa, come è scritto lì, a sostenere i deboli. Rammento solo un testo. Nel libro degli Atti, al capitolo 20, che parla di questo, ed è il testo che si trova nel contesto degli anziani della chiesa di Efeso. Quindi queste cose sono dette, vero, in prima istanza a coloro che sono preposti nella chiesa, quindi agli anziani, Ma non solo, diciamo in prima istanza sono rivolti agli anziani, quindi questo tipo di esortazione, ma vediamo che andando in avanti, in particolare dal versetto 15 in poi, vediamo che lentamente ci si sposta verso la totalità della Chiesa, poiché è vero che in prima istanza l'esortazione, un certo tipo di consolazione, il sostegno dei deboli spettano in maggiormente a coloro che hanno questo ruolo dal Signore, essendo coloro che pascono il gregge, secondo anche 1 Pietro capitolo 5. Ma non è vero che questo sia solo di questi. Non è assolutamente vero. Come le caratteristiche che troviamo in 1 Timoteo capitolo 3, non abbiamo tempo di vederle, non è questo il momento, sono primarie per coloro che sono vescovi, ma non sono solo. L'irreprensibilità non è solo una caratteristica che si deve trovare nel vescovo, ma anche in coloro che non hanno quel ruolo nella Chiesa e ne hanno altri. Quindi questo è fondamentale. In Atti capitolo 20, al versetto 35, è scritto: Atti capitolo 20, versetto 35, riguardo al sostegno dei deboli. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli. Questo era il messaggio che l'Apostolo Paolo dava agli anziani di Efeso. E ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere. Quindi questo è un testo che ho rammentato, siccome ne avevamo parlato velocemente verso la fine, l'altra volta, dell'invito della parola di Dio. Ce ne sono altri testi che non richiamo stasera sul sostegno dei deboli. È più felice cosa, e questo è un testo che mi fa spesso riflettere, ricordarci delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere. Noi siamo orientati sulla seconda parte di questo versetto, di questa frase riportata del Signore Gesù sul ricevere. Ma la parola del Signore ci dice il contrario: più felice cosa è il dare che il ricevere. E questo è assolutamente, qui il contesto è quello del sostegno dei deboli o dei più deboli, secondo quello che troviamo nella parola del Signore. Proseguendo col versetto 14, troviamo la pazienza o la longanimità. Vi esortiamo sempre, e quindi se torniamo al versetto 14, grazie Luca, vi esortiamo ad essere longanimi verso tutti. Quindi vi esortiamo ad essere pazienti verso tutti. Quindi stessa esortazione, stessa forza delle altre, poiché ci sono le virgole, quindi vi esortiamo ad essere longanimi verso tutti. Stessa esortazione come prima. La pazienza è un'espressione di amore di Dio. Mi è venuto in mente, mentre meditavo su questa ultima parte del versetto, 1 Corinzi capitolo 13, versetto 4, quando dice la parola di Dio: l'amore è paziente. Una delle caratteristiche nel quale si cala l'agapè, l'amore di Dio, che ci viene esposto in 1 Corinzi al capitolo 13, è la pazienza, oltre che la benignità, oltre a non sospettare il male, eccetera, eccetera. La prima caratteristica, il primo sostantivo che viene dato all'amore è la pazienza. L'amore è paziente. E questo mi piaceva molto. Un vero amore è paziente. Pazienza non significa passarci sopra. A volte pensiamo che la pazienza sia qualcosa che, ok, sono paziente, quindi ci passo sopra. Pazienza non è questo, perché Dio è paziente. Dio è stato paziente con noi, ma non è passato sopra il nostro peccato. Ha mandato suo figlio per il nostro peccato. Pazienza non vuol dire semplicemente passarci sopra, ma vuol dire anche laddove sia necessario, siccome qui c'è il contesto anche del conforto, dell'ammonizione, del sostegno, se fosse necessario riprendere in qualche modo o correggere, farlo con pazienza, cioè farlo con perseveranza, andare avanti con la perseveranza, con la pazienza, e senza sfociare nell'ira. Questa è la pazienza, quindi perseverare, anche andare avanti con quello che stiamo facendo senza sfociare nell'ira, senza sfociare in un ardore che non viene dalla parola di Dio. Molti passi dei proverbi parlano di questo, parlano dell'uomo che non sa trattenersi, e questo uomo è anche l'essere umano, l'uomo che non sa trattenersi, e ci sono diversi similitudini al quale viene associato l'uomo che non sa trattenersi, l'uomo che non sa dominare la propria ira. La pazienza è ciò che va al opposto di questo. E l'amore è paziente. Se noi amiamo qualcuno, perseveriamo con pazienza. E ci sono tante cose che noi possiamo fare con pazienza nell'amore verso qualcuno. E qui la parola ci dice: siate longanimi verso tutti. E questo è assolutamente importante. Riguardo a quello, e questo è tanto più vero quanto noi accresciamo la nostra comunione col Signore, e tanto più saremo pazienti, poiché capiremo quanto il Signore è paziente con noi. Dal momento che noi ci avviciniamo al Signore, ci avviciniamo al suo cuore, riusciamo a toccarlo nella parola di Dio, a vedere qual era il suo cuore, a vedere come lui ha camminato su questa terra, tanto più noi saremo pazienti, perché comprenderemo quanto egli è stato paziente con noi, quanto egli è paziente tuttora con noi. E questo è assolutamente fondamentale ed importante. Come dicevo prima, anche se fosse necessario riprendere, o anche se fosse necessario un'esortazione, diciamo, forte, la parola di Dio ci esorta sempre a farlo con pazienza. Quando l'apostolo Paolo scrive a Timoteo, che era un uomo fedele, che egli aveva incaricato come guida, come guida di alcune chiese, era rimasto in Efeso anche Timoteo a dare ordine alla chiesa, era in Creta. La parola dice in 2 Timoteo 4:2: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con pazienza. Quindi si può anche riprendere, si può gridare, si può esortare con pazienza, senza lasciarsi trascinare dall'ira furibonda, che non è secondo la scrittura e secondo la parola di Dio. Questo, ripeto, sono in primo impatto, in primo aspetto, scusate, in prima istanza, riferito a coloro che vi sono preposti, ma riguardano, si possono ovviamente espandere a tutto il corpo, a tutta la Chiesa, a tutti i credenti, poiché ciò che è scritto, tutti siamo in attesa del ritorno di Gesù. Quindi, in attesa del suo ritorno, queste sono le parole conclusive. L'apostolo Paolo ha preparato la chiesa di Tessalonica, preparava la chiesa di Tessalonica dandogli istruzioni sul ritorno del Signore. Le abbiamo parlato molto nel corso di questi capitoli, e queste sono le esortazioni finali per dire: mentre aspettate il Signore, e sono più di 2000 anni, quasi 2000 anni dal tempo in cui l'apostolo Paolo scrisse questa lettera, che aspettiamo il Signore, che la sua Chiesa aspetta il Signore. E mentre aspetta il Signore, Paolo, per lo Spirito, ci esorta a vivere in questo modo, a comportarci in questo modo. E questo è molto importante. Questo è il vestito, in qualche modo, e secondo che è scritto in Colossesi, capitolo 3, versetto 12, e la vocazione, cioè comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, come è scritto in Efesini capitolo 4. Vestitevi, svestitevi e vestitevi, è scritto in Colossesi. Vestitevi di, possiamo leggerlo, Colossesi 3:12. Se volete, possiamo leggerlo brevemente, velocemente. Colossesi 3:12. Eccolo qua. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza e di longanimità. Che bel vestito!
i figli di Dio. È veramente bello questo vestito. Ci sono dei vestiti che dobbiamo svestire. E ciò che parla di il capitolo terzo è proprio un svestire e un rivestire. Questo è il vestito con cui il Signore ci vuole vestire. Vestitevi come eletti di Dio, come coloro che sono stati chiamati da Dio, come scritto anche in Efesini capitolo 4, di longanimità. Come stiamo parlando della longanimità. Vestitevi di umiltà, dolcezza e di longanimità. Questo è il vestito che parla di Cristo, perché è il vestito che il Signore ha portato su questa terra per tutti noi. E visto che ci siamo vicini, possiamo leggere anche Efesini capitolo 4, qualche pagina indietro. Io vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione, cioè della chiamata che vi è stata rivolta, con ogni umiltà, mansuetudine e longanimità. Quindi la chiamata ed il vestito parla di longanimità e quindi questo è assolutamente importante. Allora direi che possiamo proseguire andando al versetto 15, che è un versetto che vi anticipo, questa sera vedremo questo versetto principalmente, che mi ha dato molto da fare e sul quale ci ho pensato molto e tra un po' vi dirò il perché. Vi dirò il perché. Di questo versetto avrei dovuto parlarne l'ultima volta, 3 o 4 settimane fa, non ricordo esattamente quant'è l'ultima volta che abbiamo parlato di Prima Tessalonicesi, ma il Signore non me l'ha permesso, non mi ha permesso che, poiché siamo è scaduto il tempo e quindi il Signore me l'ha permesso. Allora non ho capito perché, però ci sono arrivato in queste settimane, il Signore me l'ha fatto vedere e spero di riuscire a condividere il motivo anche con voi. Questo verso è diviso in due parti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Prima parte. Seconda parte. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Quindi questo verso è diviso in due parti. La prima parte parla del ciò che non dobbiamo rendere, il contraccambio. E forse questa è una parte che ci viene in qualche modo più facile, o forse sulla quale, e sto parlando di me, quello che dirò di qui in avanti è il ragionamento che il Signore ha fatto fare su di me. L'ispezione, il ragionamento non mi piace, l'ispezione che il Signore ha fatto fare a me. Forse questa è la parte che mi viene più facile. Guarda di non rendere ad alcuno male. Ma mi sono dovuto accorgere della seconda parte di questo versetto e rifletterci sopra. Procaccia sempre bene degli altri e quello di tutti. Allora, se la prima parte parla di non contraccambiare, cioè se ci viene data una moneta, quindi ci viene fatto male in un modo, fornendoci una certa moneta, non diamo indietro la stessa moneta, non contraccambiare allo stesso modo nel quale sei stato ferito. Ma la seconda parte è più potente. Procaccia il bene. Procacciare significa muoversi, cioè fare qualcosa che sia pro fare il bene, cioè muoversi in direzione di fare il bene, fare qualcosa verso il bene degli altri e quello di tutti. Allora è vero che la scrittura dice principalmente a quelli della famiglia dei credenti, dice Galati capitolo 6 versetto 10, però qui è scritto verso quello degli altri, quindi nel contesto della Chiesa, e quello di tutti. Quindi verso il nostro prossimo. E questa parola mi ha messo in difficoltà. E mi mette in difficoltà anche mentre ve ne parlo. Perché provate a mettervi nel contesto di questi fratelli. Stiamo parlando di una chiesa, come noi, che però viveva in una condizione lievemente diversa da quella in cui stiamo vivendo noi. Una chiesa che era perseguitata, come alcune chiese anche allo stato attuale, in molte parti del mondo, una chiesa nel quale alcuni fratelli perdevano i loro cari perché venivano portati in prigione, venivano massacrati, una chiesa che soffriva, Una chiesa che teneva alta la parola della vita, poiché Paolo nel primo capitolo scrive che il risuono, cioè l'eco della vostra fede si sente ovunque. Quindi una chiesa che nonostante tutto viveva una grande fede, una vera fede per il Signore, si sente ovunque la vostra fede. Vi siete veramente convertiti dagli idoli a Dio e questa vostra conversione risuona e risuona dappertutto. A questi fratelli, in questa condizione, Paolo scrive: procacciate il bene di tutti. Non solo non rendete male per male, cioè se qualcuno vi fa del male, cioè in qualche modo vi perseguita, non perseguitate a vostra volta, ma procacciate il loro bene, cioè fate del bene, muovetevi in direzione di fare del bene ai vostri aguzzini. E io sono in difficoltà di fronte a questa parola, mi umilia grandemente. Paolo parlava a questi fratelli, allora mi sono chiesto se mi viene più semplice, pensa a te stesso, pensa a una persona che in questo momento o nel passato ti abbia fatto del male, ti abbia fatto delle angherie o ti stia facendo delle angherie o qualcosa nel passato, qualcuno che ti ha ferito molto, che ha toccato te o ha toccato nel profondo, nell'intimo, la tua famiglia, coloro che ami. Bene, ora che lo hai fatto, procaccia il suo bene, muoviti in suo favore. Che messaggio. Che messaggio della parola di Dio. E il messaggio è ancora più forte se sappiamo che questa parola dobbiamo mettere in pratica, altrimenti non serve a niente. Rimane scritta lì, ma non è efficace per la nostra vita. È il vestito che dobbiamo vestire. Muoviti in suo favore. Procaccia il bene di questa persona o di queste persone. Allora mi sono chiesto di fronte a questa parola, vuoi assomigliare al Signore? Vuoi, come è scritto in Efesini, imitare Cristo? E questo è ciò che il Signore ha fatto e ciò che la parola di Dio ci indica, ciò alla cui la parola ci chiama e mi chiama, poiché io ne sto parlando, quindi a me prima di tutti voi. Ne sono responsabile di quello che dico davanti a lui, di fare il bene di coloro che ci oltraggiano, procacciare il bene, muoverci per fare il loro bene. È molto forte questa parola. Pensateci, pensateci, molto, ma molto, ma molto forte. E questo mi ha posto in difficoltà davanti al Signore. E non è stato un messaggio, non è tuttora per me un messaggio semplice da raccogliere, però ho provato a raccogliere questo invito da parte del Signore e a mettermi a pensare al mio passato, al presente, al passato prossimo, quello più remoto, e a pensare a queste persone nel quale ho identificato un qualcosa che mi rode o un qualcosa che mi ha fatto rodere in passato. E il messaggio era questo: prega per loro, ma non pregare semplicemente con la preghierina, invoca su di loro il bene che vorresti su di te. Questo significa procacciare il bene degli altri. Se è qualcosa che noi vorremmo su di noi, vorremmo per noi, in qualche modo, qualche liberazione. Qualcosa di maggiore, anche qualcosa di tipo pratico, invocalo su coloro che odi o che hai odiato, o con cui questo è un modo che la parola di Dio ci dà per liberarci di quei legami che devono essere sciolti sulla terra. È assolutamente fondamentale, è assolutamente importantissimo che noi mettiamo in pratica la parola di Dio. Procacciare il bene gli uni degli altri e quello di tutti. È facile se qualcuno ci fa del bene, ma è molto più difficile se qualcuno ci ha fatto del male e se ce n'ha fatto tanto. Il contesto di questo testo è tanto male. Molto male, perché la Chiesa era perseguitata fortemente. Tutte le Chiese dell'Antico, del Nuovo Testamento, del primo secolo, erano fortemente perseguitate. Dagli idolatri, quindi dai gentili che non si volevano convertire a Cristo, dai giudei che volevano massacrare tutti quelli, lo stesso Paolo, prima di convertirsi Saulo, prima di convertirsi a diventare Paolo, e oppure da quelli che dagli idolatri, dai giudei o dai romani. Questa era la persecuzione della Chiesa del primo secolo: idolatri, giudei e romani. E qua la parola di Dio ci dice: procacciate il bene di tutti e degli altri. E allo scopo di benedire, procacciare il bene, dire bene, benedire gli altri, benedire coloro che ci angariano, benedire coloro che ci odiano, benedire quelli che ci oltraggiano, benedire i nostri nemici, dire bene e saremo benedetti. Non lo dico io, ma lo dice la Scrittura, e tra un po' lo leggiamo direttamente dalla parola di Dio. Se vogliamo essere benedetti, dobbiamo benedire a nostra volta. Questo è assolutamente importante. E vi lancio questa proposta. L'ho provata a mettere in pratica per me, è stata difficile, non ho ancora finito, perché è difficile. Stasera o nei prossimi giorni mettetevi in ginocchio e benedite chi vi ha maledetto. Beneditelo, invocate su di lui la benedizione, il bene, la sua salvezza, la grazia per l'anima sua, ma non solo, anche ciò che vorreste per voi, chiamatelo su qualcuno che vi ha fatto del male. E se forse capiterà, come a me è capitato, di non volerlo fare, ma se capitasse, certamente a voi non capiterà, se capitasse, nell'ipotesi che capiti qualcosa del genere, confessatelo come peccato. E il Signore piano piano vi guarirà, estirpirà questa iniquità che è dentro di noi, che ha a che fare con che è odio e orgoglio. Arriva la guarigione, non è facile, ma arriva. Io non sono ancora arrivato in fondo, però è qualcosa che fatelo, provate. Non fate, se non lo sentite non lo fate, però io vi incoraggio a farlo, perché veramente ci sperimenta un momento dove non vorremmo essere in ginocchio a pregare per quella persona, ma vorremmo essere da un'altra parte. E questo è benedire col cuore che ci ha fatto del male, è difficile, però il Signore l'ha fatto. Il Signore l'ha fatto e ho riflettuto a quando sulla croce egli ha aperto, con le braccia aperte, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chi di noi l'avrebbe fatto? Con i polsi spezzati dai chiodi. Chi di noi l'avrebbe fatto? Oppure Stefano, quando vedeva la gloria del Signore, non imputare loro questo peccato. Guardate, più noi ci avviciniamo a Cristo, e più questo profumo esce dal nostro cuore. Vediamo veramente le persone, coloro che ci stanno attorno, con gli occhi con cui li vedeva Cristo. Quando Stefano ha visto il Cristo, ha detto: non imputare loro questo peccato. Perché quando noi vediamo la gloria di Dio, quando noi vediamo veramente il Signore, allora escono dalla nostra bocca parole di benedizione, non parole di maledizione, parole di giudizio, parole malvagie, parole cattive, ma il bene, procacciamo il bene degli altri. E questo mi ha toccato molto, e sul fatto che sono molto, molto, negli ultimi mesi, molto, molto pungolato dal Signore con questo messaggio: tu devi mettere in pratica la parola, la parola deve diventare te, tu non ci deve essere più distinzione tra te e la parola. Questo messaggio mi pungola continuamente, e di fronte a questo fare sì che questa parola si unisca col mio cuore mi ha umiliato e mi umilia mentre vi parlo, e lo dico con sincerità e con
e con grande umiliazione. In Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8 e 9, e questo è il contesto della Chiesa, ovviamente, alla Chiesa sparsa nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia, nella Cappadocia, se ci ricordiamo le lettere di Pietro, quindi la Turchia, l'Asia Minore del tempo, è scritto: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amore fraterno, pietosi, umili. Versetto 9. Non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio. Quindi questa è la parte del non rendere. Guardate, la stessa identica struttura che ci scrive l'Apostolo Paolo, la scrive l'Apostolo Pietro. Lo Spirito Santo ha un unico messaggio ed è concorde. Gloria al Signore per la sua parola. Ma al contrario, cosa è scritto? Benedicendo, cioè dicendo bene, poiché a questo siete stati chiamati. Guardate cosa è scritto: onde ereditiate la benedizione. Quello che vi dicevo prima, prima lo dicevo io, moltiplicato per zero. Qui lo dice la parola di Dio. Cioè, se noi benediciamo, saremo benedetti. Siete chiamati a benedire, poiché questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Vogliamo ereditare la benedizione nella nostra vita? Io la voglio ereditare. Voglio la benedizione di Cristo. Allora, benedici. Procaccia il bene. Benedici. Di bene degli altri. Chiama sugli altri ciò che vorresti per te. Per me questa è la benedizione. Perché ciò che voglio per me è ciò che io penso. A volte le nostre richieste non sono spesso buone per noi. Talvolta non sono così buone le richieste che facciamo al Signore per noi. Il Signore non ce le dà perché dice ho del meglio. Però ci sono delle richieste buone. Noi sappiamo quali sono le richieste buone che facciamo a Dio, perché lo Spirito Santo ce le testimonia che quella è una richiesta buona davanti a Dio. Chiamiamola anche per coloro che ci hanno fatto del male. E questo è meraviglioso. Onde ereditiate la benedizione. Quanta benedizione c'è quando noi benediciamo. E quanto male cade sugli altri e su di noi quando malediciamo, quando siamo maldicenti, quando siamo pieni di malizia e di maldicenza. Se c'è la malizia e la maldicenza, ci sarà del male in risposta sulla nostra vita. Il maldicente nella scrittura, anche nei proverbi, leggete i proverbi, il maldicente va a finire male nella parola di Dio. Molto male. Perché il Signore ama coloro che benedicono. Perché il Signore ama benedire. Lui è colui che ama benedire. Come può egli amare ed essere in comunione con colui che maledice del continuo? Che dice male del continuo? Guardate che per maledire non bisogna lanciare per forza, come siamo noi siamo abituati a pensare che la maledizione sia qualcosa tipo lanciare chissà che cosa. Maledizione è semplicemente sparlare, dire male di qualcuno. Stiamo maledicendo di una persona, del nostro prossimo. Se noi lo odiamo nel nostro cuore e abbiamo dei pensieri malvagi verso qualcuno, lo stiamo maledicendo. E prima o poi quel pensiero malvagio sarà palesato sulle nostre labbra, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. E prima o poi sparleremo della nostra maldicenza, del male che c'è nel nostro cuore. È inevitabile. E questo è esattamente il messaggio che è scritto nella parola del Signore, il messaggio del nostro Signore Gesù, che troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 43 a 46. Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti da 43 a 46. Leggo un po' veloce perché stiamo andando avanti col tempo. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Lo stesso messaggio Pregate per quelli che vi perseguitano, fate del bene a quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole, ecco la benignità di Dio di cui vi parlavo, sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questa è la scelta di Dio ad oggi. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Io siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E questo è un testo veramente meraviglioso, ma mi sono soffermato il versetto 44, che dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. E poi dice affinché, è quello dopo, la parte dopo, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Ma questo affinché che qua è una lama affilata. Non significa che noi siamo figliuoli, diveniamo figliuoli se, ma è assolutamente il contrario. Cioè, se noi siamo figliuoli, amiamo i nostri nemici, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Cioè, questo è un modo, cioè è una, potrei dire in maniera impropria, una cartina al tornasole della figliolanza. Chi ama i suoi nemici è figlio di Dio. Non è figlio di Dio perché ama, ma chi ama i suoi nemici è un figlio di Dio, perché in lui dimora il Cristo per lo Spirito Santo, colui che ha amato coloro che l'hanno maltrattato, vilipeso, che lo hanno crocifisso. E questa è una lama affilata. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro celeste che è nei cieli. Questa è una manifestazione visibile della figliolanza. E questo mi continua a umiliarmi profondamente. Chi ama è da Dio, ma ancor più chi ama i suoi nemici è da Dio. Perché la parola Gesù, se amiamo quelli che ci amano, che cosa facciamo di singolare? A volte rischiamo di non amare anche chi ci ama, ma questo è un altro discorso. Ma se amiamo coloro che ci amano, cosa facciamo di singolare? Anche i pagani lo fanno. Anche coloro che erano idolatri nella chiesa di Tessalonica, che non si erano convertiti dagli idoli a Dio, come quelli come i tessalonicesi, probabilmente amavano quelli che li amavano. Quindi non è nulla di singolare. Ma cos'è singolare veramente? Quando noi amiamo coloro che ci perseguitano, coloro che ci anche solo oltraggiano in qualche modo. Questo è molto singolare nel mondo. Molto singolare. Perché nessuno ama, nessuno per carne e sangue ama colui che lo oltraggia. Questo è un miracolo dello Spirito di Dio. Dobbiamo vedere veramente i miracoli dello Spirito di Dio palesati nella nostra vita e palesati nella vita degli altri. Quando vediamo qualcuno, a volte vorremmo vedere cose stratosferiche, sensazionali, ma quando vediamo qualcuno che ama un persecutore, ama qualcuno che lo oltraggia, quello sì che è un miracolo. Buttiamoci per terra e saltiamo di gioia. Perché veramente lì il Signore ha operato e sta operando grandemente. E questo mi toccava, una lama, questa parola del Signore Gesù. E anche in Prima Pietro, al capitolo 2, versetto 21, è scritto, e questo è un testo che abbiamo richiamato anche in uno dei messaggi, Camminate come Gesù camminò, e perché a questo siete stati chiamati, Prima Pietro 2, 21, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Egli che non commise peccato, e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, non ha reso male per male. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E questo è quello che è scritto anche in Romani, al capitolo 12, mi sembra di ricordare, quando dice, Romani capitolo 12, eccolo qua, versetto 14. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Stesso messaggio. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Onde ereditiate la benedizione. In Prima Pietro capitolo 3 versetto 9. E sono assolutamente versi che sono concordi. Versetto 17, se volete. Non rendete ad alcuno male per male. Ancora, lo dice Paolo, un testo scritto ad un'altra chiesa. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Per quanto sta a voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Così radunerai dei carboni sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Che meraviglia! Benedite, non maledite. Vinci il male con il bene. Quante volte noi ci siamo fermati sul versetto 20, sui carboni. Signore, raduna tanti carboni, ma tanti, più carboni che puoi, in testa di quella persona. Tanti carboni. Ma non abbiamo capito niente di quel messaggio. Quel messaggio vuol dire che se ci sarà una vendetta da fare, se ne occuperà il Signore. Ma noi nel frattempo siamo chiamati a benedire, non a maledire, e a vincere il male con il bene. Noi siamo come i discepoli quando dissero al Signore per quella città che non lo aveva accolto: Signore, vogliamo che dobbiamo ordinare che scenda del fuoco dal cielo e li consumi. E il Signore ha detto: non avete capito niente. E spero che non debba dire questa sera: non avete capito niente. Non essere vinto dal male, perché la maledizione è male in ogni tempo, ma vinci il male bene. Quante testimonianze, fratelli, quante testimonianze abbiamo sentito di uomini che sono stati, al quale sono state fatte delle cose indicibili, che hanno vinto il male con il bene. E abbiamo sentito anche, ci sono diverse testimonianze di uomini che, vedendo queste persone, testimonianze anche non troppo lontane negli anni, hanno conosciuto Cristo, poiché hanno visto Cristo veramente operante in quell'uomo o in quella donna torturata e massacrata per la fede. A questo siamo chiamati, a vincere il male con il bene e a benedire e a procacciare il male, scusate, procacciare il bene di tutti, bene altrui e quello di tutti. Questo è assolutamente importante. E questo è il testo che volevo meditare questa sera. Non manca molto, molto tempo, mancano 10 minuti, quindi leggo solo l'ultimo testo di Terza Giovanni, capitolo 1, versetto 11, o versetto 11. Diletto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Questa è la stilettata dell'Apostolo Giovanni per lo Spirito Santo. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha veduto il Dio.
Questo è assolutamente fondamentale. Non voglio insistere oltre perché credo il comandamento di essere sempre allegri lo vediamo la prossima volta, perché anche questo mi umilia profondamente, il versetto 16, se Dio vorrà, se no non lo vedremo. Ad ogni modo ci tengo a ribadire ciò che il Signore veramente ha detto al mio cuore, questo messaggio è per me e ci tengo vi incoraggio, se volete farlo, a mettervi davanti al Signore nella vostra intimità, nella vostra cameretta, serrato nell'uscio, a fare orazione davanti al Padre vostro che è nei cieli, Padre nostro che è nei cieli, e a vedere questo aspetto. A vedere se vi è qualcosa di legato, se c'è dell'odio nel vostro cuore verso qualcuno, verso qualcosa, e a scioglierlo davanti al Signore, benedicendo quella persona, benedicendola veramente, a fare il suo bene, a procacciare il suo bene. E vedrete che è una promessa di Dio. Non lo dico, io ci credo che è una promessa del Signore, perché è scritto in 1 Pietro 3,9, è la parola di Dio, sì ed amen. Erediterete la benedizione. La prima benedizione sarà una grande pace nel vostro cuore. Avrete sciolto un legame che vi angustia. La seconda sarà una benedizione spirituale, una pienezza dello Spirito Santo, perché se ci sono dei legami di odio, lo Spirito Santo non può riempirci. Non può. Perché c'è un legame d'odio che lui vuole sciogliere, vuole spezzare definitivamente. Nel mio cuore c'era. Forse ce ne sono ancora, poiché non mi ci sono applicato come avrei dovuto, poiché in alcuni momenti ho avuto difficoltà. Però questa è la strada, il Signore mi fa vedere, nelle ginocchia o anche stesi. A volte ho fatica a stare in ginocchio perché mi fanno male le ginocchia, quindi mi stendo, mi metto proprio per terra, pregando il Signore. Che il Signore spezzi e liberi il mio cuore da queste cose, anche del passato, poiché io voglio slegare tutto sulla terra e legare altre cose che saranno per sempre nel cielo, che avrò legato sulla terra sarà legato anche nel cielo. Quindi termino qui il mio dire, grazie al Signore che si compiace ancora di operare in un verme come me. E grazie per la vostra pazienza in Cristo Gesù per avermi ascoltato. Che il Signore ci benedica. Amen.